Buongiorno. Allora, come al solito, me la passate. Quando arriva in fondo me la ridate. Le firme. Dunque, dicevamo. Stranamente questa settimana pare non ci siano novità logistiche, per cui dovremmo rifare lezione dopodomani senza grossi problemi. Stavo dicendo alle vostre colleghe che abbiamo concordato col professor Napoli l'uso delle 12 ore di attività laboratoriali che avete nel programma, per le quali dovremmo fare tre sessioni da 4 ore, una per libro di testo a scelta. Penso che ne farò una io sulla parte del diavolo, ne farà una il professor Napoli sull'orlo della crisi e ne faremo una insieme sull'arte della vita di Bauman, con letture, discussioni, eccetera, eccetera, eccetera. Vi faccio sapere quanto prima le ore, però quando, ma ripeto, sarà a dicembre, anche perché devo conciliarle anche con le lezioni di The Full Immersion conclusive, insomma, che dovete un attimo il calendario, e finché non scopro quanti insegnamenti ho, è un po' complicato. Però, detto questo, la parte, diciamo, mi pare che di comunicazioni logistiche non serva altro. Ci sono domande? Bene. Oggi non è una cattiva idea che non ce ne sia. Visto che...
Ma domani
è
lei?
No?
No, perché avete detto...
Ci vediamo domani.
Dopo domani. Ah,
okay.
Mi pare?
Sì, dopo domani.
Se no comincio a preoccuparmi. Sto serio del tempo. Allora, quindi vi ricordo cosa abbiamo fatto finora. Abbiamo dato una serie di sguardi ai temi dei libri di test, dei libri a scelta. Abbiamo visto la nascita della sociologia, abbiamo visto degli elementi di epistemologia, ovvero sia come conosciamo, con la famosa faccenda di Procuste, eccetera, eccetera, che trovate espressa in modo abbastanza comprensibile nei primi due capitoli dei sette saperi necessari per l'educazione del futuro. Cominciate a darvi un'occhiata, ci sono delle cose che dovremmo specificare, ma in linea di massima sono abbastanza comprensibili. Poi abbiamo visto l'oggetto della sociologia, quindi il dibattito tra coloro che hanno scelto la struttura e coloro che hanno scelto l'azione. Abbiamo visto definizioni dell'una e dell'altra. Abbiamo visto una serie di aspetti che possono essere rilevanti per questo tipo di tematica, quindi le conseguenze della struttura o dell'azione, inquadrandole anche da un punto di vista di visione antropologica, ovvero sia il famoso ottimismo o pessimismo antropologici. Abbiamo visto che la ragione ha diverse facce, abbiamo visto la teoria dell'azione di Weber, la teoria dell'azione di Pareto. Questo è quanto fino ad ora. Ci siamo? Dubbi in proposito? Qualcosa che vorreste che rispiegassi di questo?
Io ho una domanda che mi scrive.
Com'è che abbiamo finito lì? No, va bene.
Dico, non c'entra niente col discorso che stavo facendo, anche perché sto arrivata adesso. Ma io dicevo Bauman, si parla di società libera.
Dunque, la vostra collega dice Bauman parla di società liquida. Questo, diciamo, che è un compito che vi lascio, nel senso che è una delle metafore della nostra società più diffusa in assoluto. Lo usano tutti, anche credo anche al 90° minuto, che qualcuno dove parlerà di liquidità, perché è diventata una di quei luoghi comuni inossidabili, e che ha fatto poi di fatto la fortuna di Bauman, nel senso che Bauman, da quando ha scritto la società liquida, è diventato questo metraponset che oggi sforna libretti a rotta di collo. Quindi vi inviterei a dare un'occhiatina su internet a vedere che cosa trovate, e poi ne parliamo, perché è un tema assolutamente non diffuso del più. No, lo trovate più o meno dappertutto, per cui vorrei vedere che cosa ne viene fuori. Società liquida. Ovviamente liquido sta per mancante di forma, per capirsi. Però poi vedete un attimo che troviamo e poi ne riparliamo in seguito. Allora, dicevo, posti questi argomenti già trattati, io andrei un po' avanti con gli strumenti concettuali, cercando di non fare troppe divagazioni, e passerei a vedere status e ruolo, che sono due temi abbastanza, come dire, ispidi. Per farlo dobbiamo riprendere un momento la definizione. Thank you. definizione di cesareo, che vi ricordate abbiamo visto essere un buon compromesso tra oggettività e propositività da questo punto di vista. Quello che ci interessa a questo punto, il link che ci permette di affrontare questi nuovi argomenti, è giusto appunto l'insieme relativamente stabile di posizioni sociali differenziate e interdipendenti. Allora, queste posizioni sociali differenziate e interdipendenti sono l'attuale oggetto di studio, ovvero sia parliamo di queste ora, no? E cerchiamo di capire di che si tratta, fondamentalmente. Perché la spiegazione canonica, quella diciamo manualistica pura, cosa dice? Dice che lo status di cui ognuno di noi è titolare, che lo sappia o meno, è in pratica ciò che indica la posizione sociale del soggetto nella società. In qualche misura lo status, se vogliamo essere cartesiani, è raffigurato dalle coordinate che ci individuano nello spazio sociale. Ora, il problema però è a monte, ovvero sia cos'è lo spazio sociale, perché se non cominciamo a capire questo abbiamo delle difficoltà a capire anche cosa sono status e ruolo. Allora, a questo proposito, vediamo un attimo una rappresentazione grafica dello spazio sociale. Prima di tutto dobbiamo dire una cosa. Questo lo vedremo meglio l'anno prossimo, con un bel libro di Franco Lacerla. Però una cosa che, sempre a proposito di come conosciamo, dovete tenere presente, è che noi tendenzialmente conosciamo attraverso delle metafore spaziali. Ovvero sia, quando dobbiamo descrivere i nostri rapporti, soprattutto, usiamo delle metafore, delle immagini di spazio, non parliamo d'altro, no? Per esempio, lei mi è molto vicina, quando vogliamo intendere un'affinità con qualcuno, no? Vicino è una connotazione spaziale, in sé non significherebbe nulla da un punto di vista di tipo di rapporto, no? Però noi lo usiamo perché attraverso l'immaginazione spaziale descriviamo i rapporti che abbiamo con gli altri, con le istituzioni, no? Avete sentito mai dire le istituzioni sono lontane, non è che sono andate da qualche altra parte, però questo utilizzo di termini spaziali sta a denominare, a definire un certo tipo di rapporto che noi abbiamo con le varie persone, istituzioni, eccetera. Quindi questo è un qualcosa che noi dobbiamo tenere a mente, perché come dire, lo facciamo sempre e non ce ne rendiamo conto. Altro esempio, l'arrampicatore sociale. Cioè, non è l'uomo ragno che sale per i palazzi, però quello che noi vogliamo dire cos'è? Che nell'ambito dello spazio sociale c'è qualcuno che si dà da fare per meglio salire, mettiamola così, ovviamente. E quindi vedete che il modo spaziale è il modo attraverso il quale noi definiamo i nostri rapporti reciproci con le istituzioni, insomma il panorama sociale per noi è comprensibile se descritto in termini spaziali. Quindi parliamo di spazio sociale, ma lo spazio sociale non è che è uno spazio fisico, in qualche misura è un'ulteriore dimensione dello spazio fisico, è quello nel quale hanno luogo le diverse interazioni, i diversi rapporti, nel quale si costruiscono le istituzioni, nel quale avvengono crisi, cambiamenti, eccetera, eccetera, eccetera. E all'interno di questo spazio sociale, che è metaforico evidentemente, ma non per questo meno reale, ognuno di noi occupa un posto. Sapete benissimo che, tanto per fare un altro esempio di questo genere di cose, che c'è il famoso detto dalle stelle alle stalle, no? Qualcuno che aveva una posizione estremamente elevata nello spazio sociale e poi improvvisamente si trova nel fango, nella polvere, eccetera, eccetera, prendete Ricucci, tanto per fare un esempio attualmente abbastanza comprensibile, suppongo Anemone. Anemone era uno che era partito dalle stalle alle stelle e dopodiché è ritornato abbastanza rapidamente alle stalle, per il momento poi non è detto che c'è, vedremo. Quindi noi, senza saperlo, capiamo la società attraverso immagini spaziali. Quindi possiamo interrogarci sulle qualità di questo spazio sociale, su come è fatto questo spazio sociale, come è diviso, come è articolato, se lo è, tutta una serie di domande che come dire, ci porteranno a ragionare su cose che noi di fatto facciamo costantemente, ma senza saperlo. su una serie di automatismi di giudizio, una serie di automatismi di rapporto, una serie di modalità di comprensione che usiamo ma che diamo tanto per cambiare per scontate, e invece non sono così scontate. Allora, cosa succede all'interno di questo spazio sociale? Lo spazio sociale, prima di tutto, si articola in una serie di distinzioni ordinate verticalmente. Questa è un'altra cosa che è interessante tenere presente. Non solo noi conosciamo attraverso immagini dello spazio, ma noi tendiamo a dare un giudizio valoriale sull'altezza, sulla verticalità. Che vuol dire? Vuol dire che ciò che è in alto è meglio di ciò che è in basso. Spontaneamente, è una delle leggi fondamentali della simbolica, no? Quando tu vuoi migliorarti, che fai? Sali. Non succede mai che qualcuno migliori scendendo. Nel nostro immaginario questa cosa non c'è. Per cui, che succede? Evidentemente, nel raffigurarci lo spazio sociale in un certo modo, noi tenderemo a mettere nelle parti alte di questo spazio quelli che riteniamo essere migliori. E non a caso tenderemo a migliorarci salendo. Non è quindi casuale l'arrampicatore sociale. L'arrampicatore sociale chi è? È uno che tende a truffare nella salita, ovvero sia a salire più di quanto non dovrebbe, più di quanto non sarebbe legittimo, giusto, etico, qui potete mettere tutti gli aggettivi che volete, però di fatto noi tendiamo a salire. Il vostro essere qui, in questo senso, è un caso di mobilità individuale. Perché? Perché la gran parte di voi, ovviamente esclusi presenti e senza stare a specificare, arrivo, è qui perché? Perché in Italia la laurea è promozione sociale, ovvero sia, se sei laureato conti più di uno che non lo è. In un certo senso sei al gradino superiore dello spazio sociale. È un processo che ti porta su. I processi di spostamento all'interno dello spazio sociale noi li chiamiamo processi di mobilità. Possono essere di vari tipi. La mobilità può essere individuale, come dicevamo adesso. E quindi a che livello di analisi siamo se la mobilità è individuale?
Com'era la domanda?
A che livello di analisi sociologica siamo se la mobilità è individuale? Vi ricordo che quello che diciamo nelle lezioni scorse non è che scade con la lezione, ma andrebbe tenuto presente, perché sennò articolare dei ragionamenti comincia a essere complicato. Perfetto, microsociologia. Vi ricordo che noi abbiamo a che fare di solito con tre livelli di analisi diversi, che sono micro, meso e macro, e abbiamo detto che il livello micro è quello che ha a che fare con gli individui. Quando avete finito il settore me lo ripassate. Il livello meso, vi ricordo, è il livello di analisi dei rapporti tra l'individuo e l'istituzione. Il livello macro è il livello di rapporto tra istituzioni, che poi queste istituzioni si, come dire, incarnino. Lo capiremo un po' meglio adesso, ma è ovvio che se il presidente Obama incontra il presidente Hu Jintao cinese, in quel momento non è che sono Obama e Hu Jintao che parlano, ma sono due istituzioni, sono due governi, sono due stati, ok? Quindi quel tipo di interazione si può analizzare sia a livello micro, se consideriamo la personalità di Obama, la personalità di Hu Jintao, e sono amici buoni, ma anche a livello macro, in quanto sono esponenti, ricoprono un certo ruolo, appunto. Utile saperlo perché ci stiamo arrivando. Ci siamo quindi? Se io metto in atto un processo di mobilità individuale, sto ragionando a livello di microsociologia, quindi lui, facciamo caso, ha deciso di venire all'università perché sa che essere dottori oggi come oggi conviene. Perché conviene? Perché è ovvio che man mano che io salgo all'interno dello spazio sociale ho benefici, risorse, possibilità, migliorano le mie carte, se vogliamo usare un'immagine un po' così ludica. No, gioco con delle carte migliori. Se sto al basso, il basso, come abbiamo detto, non è che sia sto posto fantastico. Per cui io, per migliorare le mie prospettive di vita, di carriera, lavorativa, eccetera, eccetera, devo tentare, no, di migliorare la mia posizione, quindi il mio status. Come faccio a migliorarlo? Per esempio prendendo la laurea. Questo spiega uno dei motivi per i quali all'università in Italia c'è tutto il mondo, fondamentalmente, no? Perché senza laurea ormai non se va più da nessuna parte. Ne vuole dire qualcosa? No, ok. Allora, quindi, il processo di mobilità individuale è questo. Il processo di mobilità collettiva è un po' più complicato, ovviamente, perché che vuol dire? Vuol dire che certe categorie, certe professioni, certi gruppi, per motivi culturali probabilmente, come vedremo, si trovano a migliorare o peggiorare il proprio status collettivo. No, facciamo un esempio abbastanza attuale, l'operaio metalmeccanico. l'operaio metalmeccanico oggi come oggi che tipo di mobilità sta conoscendo? Una mobilità discendente, nel senso che lo status e il peso della categoria operaio metalmeccanico all'interno dello spazio sociale perde di potere, di valore, di significatività, di rispetto, no? Negli anni 70 gli operai metalmeccanici mettevano in ginocchio il paese, oggi gli operai metalmeccanici no, non lo fanno più. Sono diventati un quarto di quelli che erano prima, hanno meno capacità contrattuale, hanno meno peso contrattuale e quindi la categoria, il gruppo operaio metalmeccanico perde e scende. Questo cosa ci dice? Ci dice che per ragionare della mobilità dobbiamo prima di tutto abbandonare la logica hollywoodiana. La mobilità non è sempre ascendente, non va sempre bene. Quindi ci sono processi di mobilità ascendente e processi di mobilità discendente, ovvero sia, soprattutto per le generazioni correnti, quindi purtroppo anche per voi, il problema della mobilità discendente è un problema concreto. Come leggete spesso sui giornali, voi, ed io anche in certa misura un po' meno, da quel punto di vista sono un po' più fortunato, non è detto che staremo meglio dei nostri genitori. Mentre nella modernità uno dei tratti, soprattutto dell'ultimo periodo, era che i figli ambivano regolarmente a diventare molto meglio dei genitori e spesso e volentieri ci riuscivano. Quindi diciamo che nella modernità c'era un'aspettativa di mobilità ascendente spesso e volentieri verificata. Oggi come oggi le aspettative sono perlomeno oscure, non abbiamo idea di come andrà. Potremo migliorare, potremo rimanere, potremo peggiorare, non sappiamo. Okay? Quello che però conta tenere presente è che esistono i processi di mobilità discendente. Quando voi sentite parlare di impoverimento della classe media, io immagino che queste espressioni in qualche modo vi siano arrivate perché se ne sta discutendo estensivamente. Cosa vuol dire? Vuol dire che la classe media in toto sta perdendo spazio, sta perdendo quota all'interno dello spazio sociale. Per dei processi di, ovviamente avrete sentito, immagino, spero sempre più che immagino, la precarizzazione del lavoro, i problemi delle pensioni, tutta una serie di cose per le quali una serie di prerogative che erano della classe media fino a qualche anno fa oggi non lo sono più. Per cui abbiamo una raffigurazione schematica che ora vedremo dello spazio sociale che cambia. Lo spazio sociale sembra fermo, ma non lo è affatto. Tant'è vero che, come vedete, all'interno dello spazio sociale vi ho rappresentato una serie di processi costantemente interagenti gli uni con gli altri. Uno lo conosciamo ormai in qualche misura, è quello di interdipendenza, ovvero sì, all'interno della società tutti dipendono da tutti. E come abbiamo visto anche in questo caso, non è che questa sia soltanto una dipendenza funzionale. Ovvero sì, non è che io dipendo dal meccanico perché non so ripararmi la macchina. Io dipendo dal meccanico anche perché non so ripararmi la macchina, ma a un livello un po' più profondo, più attento di consapevolezza, io dipendo dal meccanico perché nel rapporto col meccanico esiste un qualcosa che fa società, no? Il fatto che io riconosca il meccanico, che il meccanico riconosca me, che se ne parli, che si abbiano dei contatti non solamente funzionali, questo è fondamentalmente società. Noi abbiamo modificato gli assetti, secondo noi è più importante nella società il rapporto strumentale, non è vero, la società si fonda su dei legami primari, caldi, vedremo tutto un po' meglio, non certo semplicemente sul fatto che il meccanico mi ripara la macchina, però devo prendere atto anche di questo. Noi, e come vedete questo è quello che è scritto lì, differenziazione, siamo differenziati, ovvero sia ognuno di noi sa fare cose che gli altri non fanno e non sa fare cose che gli altri fanno. E siccome il nostro vivere è un problema di tante cose, è una questione di tante abilità, di tante competenze, di tanti oggetti, di tanti saperi, più la differenziazione aumenta e più io dipendo dagli altri. Perché qualunque cosa io debba fare oggi ho bisogno di qualcun altro, è difficile che io riesca a fare qualcosa da solo. Come Andoni dicevo che a me piace camminare perché camminare è una cosa che puoi fare da solo, quello è vero, ma altre cose è difficile immaginarle. Magari diamo per scontato che sappiamo fare le cose da soli perché siamo a casa e navighiamo col computer, ma perché noi si possa navigare col computer, pensate quanta gente è coinvolta. La rete elettrica, la rete del segnale, l'abitazione, i cavi, le manutenzioni, leggi, eccetera, eccetera, eccetera. È una falsa autonomia per molti versi la nostra. Noi dipendiamo costantemente da una struttura che è lì ed è innegabile. Ok? Quindi interdipendenza e differenziazione sono strettamente connesse. Prego.
No, lo volevo dire. Quindi si può dire che più la differenziazione aumenta, e cosa cambia? Più
Beh, più aumenta, diciamo, questo è un punto di vista durkheimiano, lo vedremo, ma più aumenta la differenziazione, più noi tendiamo a essere, ad aver bisogno degli altri, chiaramente, no? Fondamentalmente è quello. Cioè, finché io sono il contadino famoso dell'area primaria, dell'economia primaria di cui parlavamo ai tempi, no? Io sapevo coltivarmi la terra, quindi sapevo ottenere del cibo, sapevo tessermi delle stoffe, quindi sapevo farmi vestiti, sapevo costruirmi delle case che forse non erano fondamentali, ma comunque erano case nelle quali vivevo. Quindi di fatto, avendo io una terra, ero autonomo. Poi certo, se avevo bisogno di cominciare a comprare qualcos'altro, allora andavo al mercato, però i mercati erano, se vi ricordate, se avete letto qualcosa, luoghi di scambio di materiali esotici. No, se volevo il sale, se volevo le spezie, se volevo una stoffa di un certo tipo, se volevo delle bestie di una certa qualità, ma io potevo vivere pure senza, al tempo. Man mano che queste attività sono diventate oggetto di specializzazione, perché è chiaro che lì c'è anche la specializzazione insieme alla differenziazione, come vedremo, per costruirmi casa io ho bisogno perlomeno di un geometra, cioè, a buttarla lì, no? Il quale ha bisogno di gente che monti la casa. Non è più che io mi metto lì, cerco le pietre in giro per il mio terreno, le metto insieme, cioè costruisco una casa e ci vado a vivere. Non succede. Ho bisogno dell'elettricista, ho bisogno dell'idraulico, ho bisogno delle concessioni, ho bisogno di un sacco di cose. Quindi il mio avere una casa, poi che come si riduce spesso e volentieri? A comprarne una già fatta. Non è casuale che noi si abbia un rapporto, no, prefabbricato con l'abitare. Quindi questo è il punto della questione. Nello spazio sociale c'è questa differenziazione che è un tratto caratterizzante delle società moderne, tant'è vero che nella nostra società la differenziazione è alle stelle, la definiscono spesso bene iperdifferenziata o iperspecializzata. E poi c'è la stratificazione sociale. La stratificazione sociale cos'è? È quell'ordinamento gerarchico di cui vi parlavo prima. Fin qui è chiaro? Abbastanza. Oh, allora, complichiamoci un po' la vita. È divertente a questo punto ragionare sulle parole. Perché? Lì vedete tre gruppi, no? Tre cose, tre processi assortiti. Due hanno dei termini abbastanza neutri, interdipendenza e differenziazione. Stratificazione, che tipo di termine è? Da che vocabolario viene? Da quello minerario. È un termine geologico. No? Perché chiamo questa organizzazione della società stratificazione sociale? Perché mi piace? E che senso?
Come la terra è fatta a strati, quindi anche la società è...
Oh, perfetto. La vostra collega ha preso il primo livello di significato. Ma ce n'è un altro. Ovvero sia, mi dice la stratificazione, uso questo coso perché chi di voi ha visto una parete di quelle, non so, franate, no? Si vedono tutti i diversi strati di costruzione della terra. Però il punto non è solo quello, è che dire stratificazione, quindi rifarsi alla geologia, dà anche un'idea di stabilità. Gli strati delle rocce non si muovono, stanno lì. Parlare di stratificazione sociale in qualche modo suggerisce delle note di ineluttabilità, immodificabilità, stabilità, qualcosa sul quale l'uomo non è in grado di intervenire. Gli strati geologici sono dati, non è che noi possiamo scambiarli, cioè questo mi piacerebbe metterlo qua sopra opposto, lo faccio se ho una di queste belle cose di simulazione tridimensionale col computer, ma altrimenti la terra sta lì, non si muove, no? Quindi, come vedete, quando io scelgo una parola, con questa parola non viene soltanto un significato, ma ne vengono tanti. Spesso e volentieri noi non li capiamo consapevolmente, però in qualche misura ci danno una sensazione, no? Quindi la stratificazione sociale, definendola così, cosa faccio io? Metto in atto una politica conservatrice. Non so se mi spiego. Se io definisco dicendo stratificazione sociale, tendo a dare l'idea che quello che sto descrivendo è uno spazio dato, nel quale ognuno sta tranquillo, non si muove, come un sasso dentro uno strato geologico, tutti sono contenti e la questione è solida. Questo per molti versi è vero, o meglio dovrebbe essere vero, questo mo dobbiamo vederlo un attimo più nel dettaglio. Quindi, come vedete, quindi abbiamo, di fatto possiamo descrivere questa rappresentazione grafica dello spazio sociale come dei processi che sono quelli di differenziazione e interdipendenza che lentamente modellano la stratificazione sociale. Quindi in un certo senso i ritmi di cambiamento non sono gli stessi, Come vi dicevo, il mutamento della condizione del metalmeccanico non è che è avvenuto dall'oggi al domani, è avvenuto nell'arco di 40 anni, che in termini storici sono, come abbiamo detto, un batter d'occhio, ma in termini culturali dell'oggi cominciano a essere comunque un certo lasso di tempo, non è che d'improvviso da una settimana all'altra il metalmeccanico è nato di tutto. Quindi i processi, soprattutto macro processi di differenziazione, ricostituzione, riarrangiamento dello spazio sociale, sono dei processi che hanno dei tempi lunghi, e questo anch'esso è dato nella questione geologica, no? Sapete che perché si generino, so, petrolio ci vuole un milione di anni e via discorrendo, quindi sono tempi un po' diversi dai nostri. Quindi la scelta del termine stratificazione ci comunica tutto questo, ovvero sia che c'è una forma, una struttura della società, che questa struttura della società ha una sua stabilità, una sua durata nel tempo, una sua capacità di portanza, no? Perché noi abbiamo bisogno di stare da qualche parte, lo spazio sociale non è così aereo, non serve.
Prego. Ma potrebbe significare anche che comunque per arrivare allo strato ultimo ci sono voluti comunque tutti quelli precedenti.
Certo. L'organizzazione gerarchica e la strutturazione, anche questo,
cioè,
tutta una serie di immagini.
Anche se il primo viene ritenuto come quello più importante, senza gli altri non sarebbe esistito.
Questo dovrebbero mettere in testa un po' di persone, però è vero, decisamente. Come vedete, se ragioniamo sulle parole vengono fuori un sacco di idee carine. Allora, quindi vi dicevo, questo per quanto riguarda inizialmente il discorso dello spazio sociale. Allora, che succede? Perché io, in quanto soggetto, sia coinvolto in questi processi di mobilità, sia coinvolto nei processi di differenziazione, posso sfruttarli anche a mio vantaggio, ho bisogno di sapere dove sono, in un certo senso, no? Devo darmi una regolata, in qualche modo devo avere idea di dove mi trovo all'interno di questo spazio sociale. Ecco, lo status è in qualche modo l'indice sintetico che mi dice dove sono. Qual è il problema dell'oggi? Facciamo un esempio antico. Prima lo status era pubblico, era sancito da una serie di norme, di tradizioni, di consuetudini, di appartenenze che tutti conoscevano. Tutti le conoscevano e ci si premurava di farle conoscere anche a quelli che non erano al corrente, per cui nell'abbigliamento, per esempio, del 600, del 700, c'erano tutta una serie di segni e di simboli che servivano a dire all'altro dove eri tu, in modo che l'altro sapesse regolarsi. Perché? Perché nella prassi di vita l'articolazione in status è importante, perché ci dà delle tracce di comportamento nei rapporti con l'altro. Voi oggi, da questo punto di vista, siete un po' svantaggiati, ma noi sappiamo perfettamente che c'erano dei registri di discorso che si applicavano a certe situazioni, a certe persone, a certi contesti, no? Tanto per dare il lei o dare del tu, che è una cosa molto semplice evidentemente, o perlomeno a me sembra molto semplice, ultimamente pare che non la capisca più nessuno perché ci sono tutta una serie di inguacchi, no? Persone sbagliate, pronomi, insomma, un casino. Però di fatto tu davi del tu a qualcuno che ritenevi vicino, tanto per dirne una, no? Ma se per strada incontravi qualcuno che aveva, come dire, l'apparenza di far parte di uno strato superiore, si assumeva un certo tipo di atteggiamento. Allo stesso modo, se incontri qualcuno che fa parte di uno strato inferiore, anche lì tu adotti un comportamento e lui un altro. E questo vi faccio presente che succede pure oggi, anche se le normative, diciamo fra virgolette, sono molto più sfumate. Però pensate al modo in cui vi rivolgete a un vigile o a un mendicante. Fate mente locale. È uguale? No. Scattano una serie di meccanismi di rapporto, una serie di atteggiamenti, una serie di scelte di vocabolario, una serie di scelte di tono, di fattori di gentilezza, tutta una serie di cose che in un caso si applicano e nell'altro no. Come mai? Perché voi lo sapete perfettamente che ci sono queste modalità di rapporto. Tenete presente che uno dei grandi problemi della società è fare in modo che la gente abbia rapporti, interagisca. E questo non è ovvio, non è affatto ovvio. Nelle società tradizionali questa cosa è molto più semplice, perché esistono delle forme date, esistono dei modi con i quali tu puoi rivolgerti a chiunque pur non conoscendolo, ma in virtù della tua appartenenza e del tuo status, e quello in qualche modo è costretto a darti retta. Non so se questa cosa è chiara. Quindi se tu sai dov'è quello nella stratificazione sociale, nell'organizzazione, nello spazio sociale, sai come rivolgerti a lui e sai come probabilmente mettere in atto una relazione. noi abbiamo ideologicamente sostenuto che tutto questo non c'è più. Noi siamo tutti uguali, tutti liberi, tutta una serie di cose molto belle, e questo a noi crea dei grossi problemi, perché noi non sappiamo praticamente mai con chi abbiamo a che fare, perché dal vestiario ormai non si capisce più, non c'è verso. Spesso e volentieri non lo capisci più neanche dall'aspetto fisico. Tenete presente che abbiamo tutta una serie di trucchi a livello cosmetico, a livello di chirurgia estetica, a livello di tutta una serie di accorgimenti per i quali tu puoi rivolgerti a qualcuno pensando che quello abbia 50 anni, invece ce n'ha 75. Se tu sapessi che quello ce n'ha 75, saresti ti rapporteresti diversamente, perché tu hai dei modelli di rapporto con gli anziani, ma se non li riconosci questi anziani, come fai a applicarli? No, cosa mi spiego? Questo era uno dei modi con i quali mi divertivo a giocare io, perché essendo anche un po' bastardo a Roma facevo gli esami e non mi conoscevano, facevo solo gli esami, ma ci andavo vestito così. Qualche anno fa uscivo e mi dicevano: beh, che t'hanno chiesto? Mi hanno bocciati due, tre, e quelli mi si bloccavano tutti così, chiaramente, perché si aspettavano che io fossi uno studente e non un docente, capite? È più comodo dichiarare chi si è. Per il facile funzionamento della società, avere idea di chi abbiamo di fronte è utile. No, noi decidiamo che è vuoti formalismi, ma queste sono delle decisioni che noi emettiamo senza pensarci, no? Tant'è vero che pur avendo noi rinunciato a tutti questi orpelli e tutte queste stronzate, come si dice, guarda caso continuiamo ad avere delle categorie che devono essere prontamente identificabili, no? Non è casuale che i medici, gli agenti di sicurezza, i soldati, i vigili del fuoco, i vigili urbani, li becchi, c'hanno la divisa. Non è difficile, e non hanno la divisa soltanto perché te devono far pesare il fatto che c'hanno la divisa, ma di fatto hanno la divisa perché tu devi sapere chi sono, perché può essere importante che tu sappia chi è il medico, sappia chi è l'agente, sappia chi è l'infermiere e via discorrendo, capite? Voi estendete questo discorso all'intera società e avrete più o meno un quadro di quella che era una strada del 1600. Nella strada del 1600 tu vedevi tutta gente che sapevi chi era, sapevi in che corporazione lavorava, sapevi a che livello di anzianità era, sapevi probabilmente di che religione faceva parte, sapevi tutto. Il che può essere noioso per certi versi, ma per altri è estremamente rassicurante. Invece di uscire oggi per strada a guardarsi intorno e vedere una marea di individui non differenziati, che possono essere chiunque. Non è casuale che noi siamo la società dell'insicurezza e dell'ansia. Anche questo incide sull'insicurezza e l'ansia. Questa è una di quelle famose opposizioni contraddittoriali delle quali abbiamo cominciato a vedere, no? Il discrimine fra sicurezza e insicurezza è instabile. Se io vado troppo verso la sicurezza, come essere umano mi annoio, mi manca l'aria, comincio. Se io vado troppo verso l'insicurezza, mi paralizzo nella paura. Per cui io devo costantemente cercare un equilibrio che non è dato tra quanto sono disposto a cedere e quanto sono disposto a mantenere, di quanto ho bisogno e di quanto posso fare a meno. No, non è soltanto tu che lo fai, perché pensate per esempio al Patriot Act in America. Sapete di che si tratta? Io suggerisco che voi usciate un po' da questa stupefazione, perché non sarebbe una cattiva idea. Il Patriot Act è una legge che è stata adottata all'indomani dell'11 settembre, ed è quella legge che molti chiamano liberticida, perché è una legge che toglie un sacco di diritti al cittadino. Perché? In nome della sicurezza. Te faccio fare 4 ore di fila all'aeroporto, però lo faccio per il tuo bene. Non ti faccio navigare su internet se non ti identifico ogni volta per sapere chi sei, ma lo faccio per il tuo bene. Tu sei disposto a essere più nelle mie mani se io ti proteggo di più? Sì, no, a seconda dei casi. Non è ovvio. Capite? Quindi, dal nostro vostro punto di vista, ragionare sull'equilibrio fra sicurezza e insicurezza e sulle conseguenze individuali anche di questo, e collettive evidentemente, è fondante, perché è uno dei vostri punti di professionalizzazione. Quanto siamo disposti a rinunciare ai nostri diritti in nome di una sicurezza? Parecchio, stiamo vedendo. Quindi può essere vero che uno Stato, per esempio, coltivi un clima di paura perché poi mi possa sottrarre dei diritti senza che io protesti? Può essere parecchio. Come vedete, la paura è anche uno strumento di governo. Hobbes diceva che era l'unico strumento di governo, ma abbiamo visto che Hobbes era un pessimista. Ciò non toglie però che, visto che il clima di oggi è pessimistico, guarda caso è tornato il clima di paura. Quale strategia della tensione? Abbiamo un ministro degli interni che ogni 3x2 dice che qualcuno sta cercando il morto. Se a voi vi pare normale, non lo so, ma l'ha ridetto oggi, no? Altra volta hanno fatto lo sciopero dei metalmeccanici cattivi, quelli che mordono le prima, e lì pure stavamo cercando il morto e non è successo niente. Adesso abbiamo gli scioperi Terzigno e tutte le varie scene, pure lì cercano il morto, è una mania. Se tu devi essere uno che si preoccupa del clima di tranquillità del tuo stato, non puoi dire ogni volta, per farlo per ammazzare tutti, perché non funziona. No? Allora tu ti chiedi, o sei stronzo o c'hai un qualche altro motivo. Non rispondo perché altrimenti mi querelano. Però l'idea generale è questa. Capite quindi che l'utilizzo della paura e della dialettica e dinamica tra la sicurezza e l'insicurezza è fondante da questo punto di vista. Perché essendo noi esseri contraddittoriali, come vi ho detto, noi non abbiamo un modo di stare sicuramente bene. Per una fase stiamo bene se siamo tanto sicuri, poi piano piano cominciamo a sentirci costretti, la famosa gabbia, e a quel punto esplodiamo. Se voi guardate la storia della cultura, è fatta così. Alla rivoluzione francese segue la restaurazione, al 68 segue tutta un'altra serie di cose come Milano da bere negli anni 80, non è casuale, la storia funziona a pendoli, da una parte un estremo, dall'altra l'altro estremo, e il percorso, si arriva a un punto oltre il quale non si riesce ad andare e si torna indietro, è abbastanza normale, ma non perché è la cultura che è malata, è che siamo fatti così noi.
Capite?
Diciamo che ci sono dei parallelismi, diciamo ci sono dei parallelismi, sì, dei parallelismi ingigantiti, poi oltretutto sfasati spesso e volentieri, perché è chiaro che nelle dinamiche individuali può succedere qualsiasi cosa. Però certo che possiamo leggere l'alternarsi delle mode, dei comportamenti, delle politiche, delle culture anche in questo senso, cioè si va da un variamo attraverso questi due, in questo campo definito da questi due estremi. Allora quindi dicevamo, identificabilità, leggibilità dell'altro come un modo per essere rassicurati. E quindi anche il fatto che oggi non si sia più così granché leggibili come un problema. E in effetti è vero. Se voi andate a prendere i diari, le lettere, i carteggi del 1600, del 1700, trovate che la strada viene spesso e volentieri definita come un luogo di terrore, di paura. Non so se avete mai visto un adattamento cinematografico, che ne so, di Dr. Jekyll e Mr. Hyde, Jack lo Squartatore, no? Vi ricordate presente le strade, tutta la nebbia, no? Canti bui, gente coi pugnali. Ecco, quella non è un'idea dell'autore, quella era un modo di raffigurarsi la strada in quel periodo. Perché? Perché questi codici di cui vi ho parlato stavano... non funzionavano più, era difficile. E perché questo succedeva? Lo possiamo capire da lì. Perché? Perché io possa leggere l'attività di tutti e capire che fanno, come stanno, dove sono posti, tutte queste cose, io devo conoscere tutta la grammatica che regola questo discorso. Quindi questo vale finché la società è poco differenziata, ci sono pochi ruoli e io li conosco. Ma quando i ruoli cominciano a differenziarsi e compaiono altre professioni, io come faccio a starmi dietro? Già l'operaio, e figuratevi l'operaio, abbiamo parlato di rivoluzione industriale, se vi ricordate, ecco. Ma la rivoluzione industriale è concepibile in un sistema di scarso mutamento dove tutti fanno quello che facevano i propri genitori? Faccio un esempio. Se tu stai in una società, grazie. Chi manca? Che settori non hanno firmato? Voi dovete aver firmato.
No, siamo arrivati.
Ah, vabbè, no, parlavo di settori. Voi non avete firmato? Loro, no. Allora, se per caso esiste una società nella quale il figlio fa il lavoro del padre, no? Quando compare un lavoro che non è mai stato fatto, chi lo fa? Più di nessuno. Devono appiarli negli orfanotrofi, perché altrimenti non ci sono. Non so se vi rendete conto della questione. Può sembrare buffa, ma non lo è affatto, perché uno dei grandi problemi della rivoluzione industriale è esattamente questa, che la rivoluzione industriale arriva in un momento in cui storicamente ancora i figli facevano il lavoro dei padri. Quindi i primi industriali non solo avevano tutti quei problemi organizzativi che abbiamo visto prima, ma avevano pure il problema di riuscire a portare qualcuno a lavorare, perché non c'era nessuno che doveva andare a lavorare nella fabbrica, perché la fabbrica era appena arrivata. Quindi nella tradizione, nell'ordinamento tradizionale della società, non c'era. Non so se questo è chiaro. Lì capita bene perché? Perché nel frattempo era comparsa un'altra cosa, che era la proprietà privata, che contro ogni nostra intuizione non è che sia sempre stata lì, ma è comparsa a metà 600 in Inghilterra, prima c'era. E questa cosa, che sono le famose enclosures, quindi le leggi che escludono l'utilizzo dei contadini dai beni comuni, che prima invece la terra era un bene comune, ognuno portava le pecore dove voleva, con le recinzioni i contadini non hanno più modo di andare a pascolare le pecore o andare a raccogliere legna o fare cose sulla terra comune, perché non c'è più, diventa terra di latifondo, e quindi si genera una generazione di contadini senza terra e senza lavoro, che sono comodi per le industrie. Capitano cose divertenti nella storia. Però comunque il problema del ruolo dell'operaio è un problema, nel senso che come fai a riconoscere una cosa che non si è mai vista? Capite? Quindi l'operaio non è soltanto una figura anomala perché fa una cosa nuova e ha a che fare con delle macchine mai viste e quindi in qualche misura partecipa della magia della macchina a vapore, ma è anche una specie di incognita che cammina per le strade, perché come va vestito un operaio? Mai visto uno, può andare vestito più o meno come gli pare. Allora che succede? Che in quel momento cominciano a fiorire una serie di professioni nuove, che sono legate ovviamente al commercio internazionale, sono legate alle borse che cominciano, sono legate all'industria, e che non hanno una loro araldica, e cominciano a porsi il problema di come fanno a farsi conoscere. Quindi, siccome noi conosciamo attraverso il simile, come abbiamo detto, cominciano a cercare a quale professione sono più simili per adottare quel tipo di raffigurazione simbolica. Molto interessante questa cosa. Però questo genera ovviamente difficoltà di rapporto, perché mentre tu stavi in una città prima dove conoscevi, abbiamo detto in linea di massima, diciamo un paese, dove conoscevi 300 persone, sapevi chi erano, sapevi tutto quello che avevano fatto, eccetera, eccetera, adesso ti trovi in città di migliaia di persone, molte delle quali non sai leggere, e quindi sono minacciose. Non sai da dove vengono, non sai che se stanno lì per lavorare, se sono infiltrati perché vogliono accoltellarti all'angolo buio della strada, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi capite che la città pian piano cambia status. Non è più il posto della sicurezza, perché vi ricordo che storicamente le città sono i luoghi sicuri, le piazze forti, no? La popolazione è distribuita sul territorio, quando c'è una minaccia tutti vanno al castello del signore o alla città fortificata che sia, quindi la città viene associata alla sicurezza nella gran parte della storia dell'uomo, non all'insicurezza. Però questo funziona finché c'è quello che vi dicevo, ovvero sia questa declaratoria in qualche misura dello status. Quando questo non funziona più, la città diventa un posto infido, pericoloso, per cui devi essere streetwise, come dicono gli inglesi, diciamo ancora noi oggi, non si dice per la moda, ma vuol dire che devi avere quel sapere adatto ad affrontare la strada, devi saper riconoscere eventuali rischi, devi saperti comportare nel caso tu venga aggredito, non devi andare in certi posti, insomma tutta una serie di cose che ancora noi oggi spesso e volentieri conosciamo. Quindi vedete che insomma su questo discorso della riconoscibilità dell'altro c'è da ragionare. È chiaro che una riconoscibilità imposta a noi sa assolutamente di sopruso. Una riconoscibilità imposta, non credo che voglia farmi due domande. Una riconoscibilità imposta che ci può venire in mente, per esempio, è quella degli ebrei durante la Seconda Guerra Mondiale. La famosa stella di David incollata sulla giacca, in modo che tu si sappia chi sei, ma è chiaro che quello è un processo di stigma, non è un processo di riconoscimento, cioè un'attribuzione di un giudizio a priori, chiaramente, no? O i malati, i monatti con le campanelle dei promessi sposi, insomma, vi vengono in mente, immagino, una serie di esempi correnti o perlomeno più vicini. Però il problema sta esattamente lì: come facciamo a gestire questa situazione in mancanza di segni evidenti? Che cosa succede? Come faccio io a capire qual è lo status dell'altro? Allora, lo status prima di tutto lo intendiamo in senso statico, anche status, sentite, la parola è abbastanza costruita esattamente sullo stesso tipo di radice, no? Vuol dire che è appunto la posizione che noi stiamo occupando, però a questa posizione pertengono una serie di comportamenti, una serie di attività, una serie di cose che vanno fatte. E queste noi le chiamiamo ruolo, non tutte insieme, ma lo vediamo un po' meglio, però di fatto il ruolo noi lo comprendiamo come l'aspetto dinamico dello status, ovvero sia io occupo una certa posizione sociale, quella posizione sociale mi obbliga, ma se usiamo il termine obbliga, mi obbliga a fare delle cose, ho delle responsabilità, ho dei doveri, ho dei diritti, ovviamente, ho tutta una serie di cose che sono pratici, che sono attivi, che devo fare. Quindi il ruolo è esattamente questo. Il ruolo anch'esso, diciamo, è una parola, un nome collettivo, nel senso che ognuno di noi ricopre moltissimi ruoli oggi. Faccio un esempio: sono docente, sono marito, sono amico, sono giocatore, sono camminatore, sono consulente di attrezzature, cioè, no, 12.000 fondamentalmente, no? Come le mappe di Pirandello? Pirandello ci azzecca sempre in questi casi, però dobbiamo vederla un po' meglio questa sfumatura. Quindi status da una parte come posizione statica, ruolo come aspetto dinamico. Questi due aspetti, visto che l'abbiamo detto, lo possiamo dire subito, sono legati in modo contraddittoriale, anch'essi non sono riducibili l'uno all'altro, tanto è vero che parliamo di ruolo status con lo slash. È una, soltanto una forma, diciamo, di analisi quella per cui li separiamo, però nella prassi non sono separabili. Non è che tu puoi avere uno status e nessun ruolo, o ragionare di un ruolo senza ragionare anche dello status. È un tutt'uno, è una figura complessa. Essendo però complessa, tendiamo a darle una costruzione un po' più analitica e quindi separiamo il ruolo da status. Però tenete presente che sono due aspetti dello stesso fenomeno, in un certo senso. E questo fenomeno è il nostro essere in società. Noi siamo in società così, avendo una posizione all'interno della società e facendo delle cose relative a questa posizione, facendole più o meno bene, ma di fatto questo è il modo nel quale noi esistiamo e siamo, come diceva Cesario, posizioni sociali interdipendenti e correlate. Perché è chiaro che i nostri ruoli ci portano a interagire col prossimo. Ok? Che ora è?
Mezzogiorno e 5.
Piccolo break. Ok, allora riprendiamo e cominciamo un attimo a ragionare sulla questione dello status. Allora, se facciamo un attimo mente locale, ovvero sia cerchiamo di immaginare, di ricordare uno dei momenti in cui abbiamo assegnato uno status a qualcuno, viene spontanea la domanda: perché abbiamo assegnato a quel qualcuno un certo status? Cioè, oggi come oggi, tenendo presente che noi non facciamo praticamente altro durante tutta la giornata, che ce ne rendiamo conto o meno, questo poi lo vedremo un po' meglio. Però di fatto il nostro muoverci nella società equivale ad un assegnare costantemente a tutti quelli che incontriamo uno status per avere appunto una qualche idea di come fare a muoverci, no? È una questione di orientamento in un certo senso. Allora, con quali dimensioni apprezziamo dell'altro per decidere che status ha? Se è un nostro pari, se è meglio di noi, se è peggio di noi, quanto è meglio e quanto è peggio, e via discorrendo.
Il lavoro,
mi dice un vostro collega. Poi? Scusatemi? La cultura. Oh, tenete presente che noi questa attribuzione di status la facciamo anche con gente di cui non sappiamo assolutamente nulla.
Il modo di vestirsi.
L'affetto. Ok? Eh? E risorse bancarie toccherebbe sapere come facciamo, cioè, per carità, potrebbero andare bene, ma sono coperte da privacy e segreto bancario. Però diciamo che i riflessi delle risorse bancarie in un certo senso possono essere intesi. Come diceva giustamente una vostra amica qui davanti, di fatto noi guardiamo quanti soldi ha o quanti soldi pare abbia qualcuno. Quindi, vedete che ci sono un sacco di riflessioni da fare in proposito. Per esempio cultura, ok? È vero, la cultura è una delle dimensioni dirimenti. Ma come faccio io a valutare la cultura di qualcuno che non conosco?
Dal modo che ha di parlare.
Dal comportamento, dal modo che ha di parlare.
Dal modo di porsi nei confronti degli altri.
Dal modo di porsi nei confronti degli altri. Proprietà di linguaggio, però ripeto, non è che noi parliamo con tutti e 20.000 quelli che incontriamo. Per cui da questo punto di vista cominciamo a vedere una cosa che ci servirà dopo, ovvero sia noi, senza farci caso, spesso e volentieri, valutiamo
l'apparenza,
non tanto l'apparenza, anche l'apparenza evidentemente, ma la comunicazione non verbale, il modo nel quale si cammina, si sta, ci si muove, si guardano gli altri, tutta una serie di cose sulle quali normalmente non mettiamo affatto l'accento, ma che sono centrali invece, perché sono quelle che ci fanno immaginare o ci fanno predisporre a un certo livello di comunicazione con qualcuno. Prima che io possa parlare, quindi prima che io dica senta l'accento, senta la calata, senta la proprietà di linguaggio, senta tutta una serie di altre cose che sono comunque interessanti, ma io per cominciare il rapporto con qualcuno oggi non ho che l'aspetto e il portamento. O no? Non mi dite quello che vi piacerebbe che fosse, ragioniamo nella prassi. La prassi della città moderna è una prassi costruita sull'apparenza. C'è poco da fare. Il famoso proverbio l'abito non fa il monaco è da rivedere, perché non è vero. In un certo senso e per un certo livello di rapporto l'abito fa il monaco, e come? Una vostra collega, che io lo sapevo ma mi ha fatto particolarmente ridere, a uno degli ultimi esami mi fa: perché a me quello che mi ha sorpreso è che anche un professore vestito come lei sappia le cose. Che è divertentissimo da un certo punto di vista, no? Perché? Perché vuol dire, come so, lo so perfettamente che se venissi in giacca e cravatta sarei molto più autorevole, ma lo faccio apposta, essendo bastardo dentro, come dicevamo, e poi perché sto scomodo in giacca e cravatta, diciamoci le cose come sanno, mi rompono tanto le palle. Però quello che stava dicendo la vostra collega è esattamente quello che vi sto dicendo io. Tu da uno vestito in un certo modo ti aspetti qualcosa, da uno vestito in un altro no. Dopodiché è un problema di quello lì dimostrarti che non è vero, no? Quindi è molto più scomodo per certi versi venire vestito sportivo a lezione, perché ogni volta devo dimostrare che anche se sto vestito sportivo è uguale, conosco un po' le cose da dirvi. Ma è il meccanismo che è interessante, è il meccanismo che mi fa capire come ragioniamo, capite? Quello è il punto. Quando siamo andati a fare lezione di economia tanti anni fa con un mio collaboratore particolarmente maramaldo pure lui, la prima lezione di economia ho mandato lui in giacca e cravatta a far lezione, e io mi sono messo nel pubblico. Allora questo a un certo punto, dopo aver fatto una bella prolusione seria, ha detto: beh, adesso vorrei farvi capire quanto è importante anche lo spazio, no? L'importanza del luogo dove si è per la costruzione del ruolo. Chi viene qui a fare finta di fare il professore? Allora abbiamo avuto due o tre giovani rappresentanti particolarmente azzardosi che sono venuti, hanno fatto una piccola simulazione di lezione, poi gli ho detto: ah, sentiamo anche qualcuno più attempato, ha chiamato me. E io ho cominciato a fare lezione e ho visto che mano a mano c'erano le facce di gente. Com'è che fa tutte queste cose? E alla fine io ho detto: vedete, il problema è che il professore non è l'uso io. E sono rimasti tutti con un palmo di naso, ma il problema qual era? Che nessuno di loro si era posto il problema. Quello è il punto che dovete prendere in considerazione. Nessuno di voi mi ha chiesto i documenti quando sono venuto qui. Tutti voi ragionate su, e questo non è che vi sto dando colpe, però pensateci, voi ragionate su ciò che deve esserci in una situazione. Questa situazione prevede un docente, se arriva uno e fa il docente, per voi va bene. Pure se quello magari non lo è. Non so se mi spiego. Non so se vi ricordate La vita è bella di Benigni. Ecco, tutti aspettavano un gerarca fascista e lui faceva il gerarca fascista. Non gli hanno chiesto: e lei il gerarca fascista, mi dia i documenti? Perché uno si fida. Noi tendiamo a fidarci nelle situazioni, ed è questa componente di fiducia che è molto complicata nei rapporti di ruolo. Adesso poi lo vediamo un po' meglio, capite? Quindi noi, che lo sappiamo o meno, ragioniamo con una serie di grammatiche di contesto per le quali siamo disposti ad accettare delle cose senza mai porci problemi in proposito. Questo, in orribile, è lo stesso tipo di strategia che è stata applicata per anni a Baghdad. Che succedeva? Che arrivava il kamikaze a bordo di un autobus, alla fermata dell'autobus, e la gente saliva, perché a una fermata d'autobus aspetti un autobus con uno che guida. Quando aveva caricato tutta la gente necessaria, si faceva saltare in aria. Capite dov'è il problema? Cioè noi, se non ci pensiamo mai, siamo molto più spesso agiti che non agenti. Ecco perché vi ho messo tutto l'accento del caso sulla dimensione dell'azione. Perché a noi sembra di agire, ma di fatto non agiamo per niente. Noi siamo, come ci comportiamo secondo dei copioni. Adesso pian piano ci arriviamo. Comunque, detto questo, abbiamo visto che il modo attraverso il quale assegniamo una posizione all'altro verte su alcune dimensioni, no? Abbiamo visto economia, economica, diciamo che ho suggerito, culturale e quella della provenienza. Che vuol dire la provenienza? Vuol dire la nascita. Allora c'è da porsi un'ulteriore domanda prima di fruire di questo grafico: che vuol dire ascritto e acquisito? Allora, lo status, come vi ho suggerito la prima volta che ne abbiamo parlato, è un indice sintetico. Ora, non so se voi sapete cos'è un indice sintetico. Un indice sintetico è un valore che riassume in sé molte altre dimensioni. È un giudizio unico, puntuale, che però ha in sé tante componenti. Perché vi dico che lo status è un indice sintetico? Perché, per esempio, senza complicarci troppo la vita, riassume quelle dimensioni lì. Cioè, voi quando assegnate uno status a qualcuno avete più o meno consciamente ragionato in termini di economia, cultura e provenienza, e avete deciso che questo cocktail nella persona davanti a voi lo pone più o meno al vostro livello, un po' più su, un po' più giù, dall'altra parte e via discorrendo. È chiaro? Ma non c'è solo questo. Ci sono delle dimensioni dello status che sono ascritte e altre che sono acquisite. Che vuol dire? Ascritte sono dimensioni dello status sulle quali noi non abbiamo controllo. Quali saranno?
Uomo, donna, nascita, figlio, figlio.
Quelle che è dalla nascita, esatto, come diceva la vostra collega, ampliando la questione, però di fatto il fatto della nascita è indiscutibilmente un fatto rilevante nella nostra vita. Che poi noi facciamo tutti i discorsi sul self-made man, la parità di quello che vi pare, va tutto bene, ma non funziona ancora così oggi. E nelle culture tradizionali non funziona per niente così, perché nelle culture tradizionali la nascita è fondante. Come vi dicevo prima, se tu nasci in una cultura tradizionale, nella gran parte dei casi è già tutto scritto. Si sa che religione avrai, si sa che lavoro farai, si sa dove abiterai. Se sono delle culture molto sofisticate come la indiana, se sa che abiti te metterai, che cibi mangerai, con chi potrai parlare, se sa tutto, è già tutto scritto, che moglie sposerai più o meno, eccetera, eccetera. Allora, chi è che ha bisogno del foglio qui? Scusatemi, adesso ve lo passo, ma c'eravamo dei... No, integrate le firme e poi passate di qua. Ok? Quindi lo status ascritto è uno status predefinito in un certo senso, ovvero sia ti compete dal momento della tua nascita in seno a una famiglia, che è la dimensione di provenienza che è scomparsa dallo schermo. Vabbè. Ok? Nelle culture tradizionali gli status sono prevalentemente ascritti. Non c'è quasi nulla che abbia a che fare con l'acquisizione libera di una condizione, se non l'acquisizione della non condizione, tipo gli asceti che rinunciano al sociale e vanno via. Ah, quello sì. Ma all'interno della struttura sociale il fatto della nascita è dirimente. Come sei nato, farai. Sei figlio di bottaio, farai bottaio. Sei figlio di cattolico, sarai cattolico. Sei nato in Sardegna, sarai sardo. Non c'è modo di venirne fuori. E questo, come vi dicevo prima, è quello che ci dà una forma di sicurezza nei rapporti, no? Perché questo coincidere dell'uomo con tutta una serie di tradizioni, di norme già sancite, tradizionali, consolidate, di fatto fa sì che quest'uomo sia leggibile, abbia meno sorprese, sia difficilmente in grado di fare diversamente da quello che è, no? Quindi una società tradizionale è una società, da questo punto di vista, solida, stabile, senza grossi cambiamenti, nella quale ci si accontenta, si sta dove si è nati. Processi di mobilità quasi assenti. Tenete quindi presente che si parla di processi di mobilità soltanto a partire da un certo momento storico, prima non ci sono. Prima c'è una strategia unica, accettata più o meno universalmente, che è il matrimonio. Grazie al matrimonio puoi migliorare la tua condizione, ma basta. Ok? Ovviamente a livello, qui parliamo a livello istituzionale, poi il singolo geniale capita sempre, però diciamo che da un punto di vista di processi culturali più impegnativi, nelle società tradizionali non c'è cambiamento, non c'è mutamento, non c'è mobilità. Abbiamo visto che questo comincia a cambiare quando? A fine Settecento. Tanto per cambiare. Di nuovo, il segno forte del cambiamento di questa prassi dov'è? Come abbiamo detto, è nella Rivoluzione Francese. La Rivoluzione Francese è quella che cambia il quadro dei riferimenti. Perché? Perché ci sono degli attori, come abbiamo visto, la borghesia, il nuovo protocapitalismo e tutti questi, che hanno effettivamente ormai, aspirano e vogliono mettere in pratica un ruolo che dia loro potere, capacità, risorse, eccetera, eccetera, e che non c'era nell'ordinazione culturale fino a quel punto. Quindi con l'industrializzazione, con il cambiamento di fine Settecento, compaiono i primi status acquisiti. Cos'è uno status acquisito? È uno status che io scelgo liberamente, più o meno liberamente, mettiamo questa clausola. Ok? Vi faccio presente che se non ci fosse stato questo scarto, come dicevamo prima, l'industria non sarebbe mai decollata, perché di fatto operaio diventa uno status acquisito, il primo status acquisito. So se è chiara questa cosa. Cioè chi va a lavorare nell'industria rinuncia necessariamente a quello che era il suo status ascritto lavorativo precedente, perché quello ovviamente non contemplava l'industria, non esistendo fino ad allora, no? Quindi nell'industria che dove va? Chi ci va? Ci vanno ex contadini, ex pellai, ex bottai, ex manovali, ex di tutti i tipi, che quindi che fanno? Scelgono qualcosa di diverso. Quindi il primo status acquisito nella storia occidentale, in un certo senso, è quello di operaio in fabbrica. È il momento nel quale, su larga scala, si comincia a decidere autonomamente del proprio futuro lavorativo, cosa che fino allora non era contemplata. Quindi, se ci ragioniamo un attimo, ci rendiamo pure conto che questo è il momento storico in cui nasce quello che noi oggi chiamiamo soggetto. Il soggetto non c'è sempre stato. Soggetto inteso, come vedremo e come immagino abbiamo già detto, come individuo autonomo e responsabile delle sue azioni e delle sue scelte. Negli status ascritti non c'è autonomia. Tu esisti, sei una persona, però non sei quello che noi chiamiamo un soggetto, perché non scegli. Vivi in conformità a un copione che è già stato scritto, ti adegui, ti adatti, è tutto molto più tranquillo per certi versi, eccetera, eccetera. Il momento in cui l'uomo comincia a percepirsi come centro autonomo di scelta è qui. Comincia alla fine del Settecento, con l'illuminismo ovviamente, che ci mette il carico da 12 per altri versi, ma con la prima possibilità di comportarsi in modo assoluto rispetto alle tradizioni, cioè senza vincoli tradizionali. C'erano già stati, diciamo, una serie di eventi abbastanza traumatici in altre sfere, ma c'è qualcosa che vi colpisce di questa rappresentazione schematica? Manca qualcosa? C'è un qualche altro fattore che dovremmo prendere in conto per avere una chiara raffigurazione di chi abbiamo davanti? Sociale, diciamo che l'abbiamo sciolto in quei tre, però di fatto più o meno è lì. Però ce n'è qualcun altro che manca. Chi manca?
Il rapporto con gli altri.
Quindi lo mettiamo. È un po' troppo personale per farlo diventare istituzionalizzato così. Manca la religione, ragazzi, e quello che è scioccante per certi versi è che a voi non manchi per niente. Non me ne faccio una colpa, è un chiaro segno dei tempi, ma noi... No, la religione è un versante, diciamo che è un versante talmente importante che di solito ha un suo peso specifico a parte, è che per noi non c'è. Non so se vi rendete conto, il fatto che nessuno di voi si chieda vabbè ma io vorrei sapere curare la religione di quello davanti è un segno dei tempi forte, perché nella nostra cultura invece fino a 50 anni fa era il primo punto in cui ti andavi a riconoscere. Il cattolico fa una cosa, l'ebreo fa un'altra, il protestante non voglio vedere, il musulmano, c'è rimasto solo il musulmano, ma non per problemi religiosi, per altre questioni. Però di fatto prima tu dovevi sapere, la cosa prima che dovevi sapere dell'altro era la religione, perché c'era il rischio che se parlavi con quello sbagliato ti bruciavano, tra l'altro. Ma la dimensione religiosa è stata una dimensione fondamentale nella nostra cultura fino all'altro ieri, e per noi invece si è completamente eclissata. E non ragioniamo mai, l'abbiamo trasformata talmente tanto in un fatto privato che non ce ne può fregare di meno quell'altro che fa. È del tutto irrilevante. Cioè, nessuno di noi ragiona in termini religiosi, a meno che c'è davanti in prete, a quel punto sei forzato. Però nella prassi non ci si pone proprio il problema. Quando noi mettiamo un giudizio sull'altro statutario, chi ci ha a metterli? Nessuno. Il che è abbastanza interessanti, devo dire, in effetti. Se poi abbiamo tempo lo vedremo in futuro un po' più completamente, un po' più complicatamente la cosa, ma ogni modo. Allora, che succede? Quindi, dal momento del primo step dello status acquisito lavorativo, possiamo definire la storia della modernità come un costante aumento di status acquisiti. Tanto è vero che noi oggi abbiamo difficoltà a identificare uno status ascritto. Fatemi un esempio di status ascritto specifico. Lei l'aveva pure fatto. Il sesso. Altri? Notare come siamo liberi. Troppo. Figlio, figlia rientra nel discorso della provenienza, va bene, però è difficile, come dire, non ci viene spontaneo, perché c'è l'età, per esempio. L'età, per esempio, se vogliamo adottare il nome, però sul nome si può discutere, in un certo senso. Allora, dov'è il problema serio col quale ci dobbiamo confrontare oggi? Che questa erosione degli status ascritti, in un certo senso, non è priva di conseguenze. Sì, c'è la provenienza, ma noi uno non la percepiamo, difficilmente la percepiamo come ascritta, la diamo un po' per scontata, e poi tra l'altro quella ce l'abbiamo messa. Però provenienza non è un segno, nella prassi non è uno stato. Non so se mi spiego. È difficile usarlo come esempio, la provenienza. L'età è molto più pratico, il sesso è molto più pratico. Queste cose, adesso ci arriviamo. Allora, vi faccio presente che se voi prendete questo simpatico pezzo di carta, quelli che ce l'hanno ancora, qui ci sono tutta una serie di cose che definiscono la mia identità. Tant'è vero che si chiama carta d'identità, non è casuale. Stranamente qui la burocrazia non ha sbagliato, è vero, nel senso che la mia identità è abbastanza definita da una serie di caratteri, la gran parte dei quali hanno a che fare con la provenienza, come dicevamo. Giustamente, con nome, cognome, data di nascita, luogo di nascita, cittadinanza, residenza, stato civile, e già qui cominciamo a avere dei problemi. Che lo stato civile fino a 40 anni fa era di fatto dato, era acquisito, ma una volta che l'avevi acquisito lo tenevi, oggi meno. Professione, idem, che ci metti, precario, spesso e volentieri, casino. Poi c'è statura, colori, occhi, sesso. Ecco, allora, se effettivamente queste cose definiscono la mia identità, revocarle in dubbio, perché di fatto sottoporle a scelta vuol dire revocarle in dubbio, è un modo che io non prevedo inizialmente di attentare alla mia identità. Diceva giustamente la vostra collega, oggi il sesso è un problema, però non solo per quello che fa il cambio di sesso, ma anche per me. So quante volte avete visto la televisione trame di fiction nella quale qualcuno scopre di essere andato con una donna e prima era un uomo, ha delle crisi isteriche, ammazza, si suicida, fa cose, no? Perché? Non perché siamo tutti fragili, ma perché di fatto questi caratteri sono quelli sui quali noi crediamo in qualcosa, e quindi se non sono poi quelli che pensavamo fossero, ci restiamo male. Come vi dicevo prima, se c'è un giovanotto di 80 anni io non lo riconosco, è un problema. Ma sapete che oggi la grandissima parte dei chirurghi, soprattutto negli Stati Uniti, sceglie estetica? Cioè non ci sono più neurochirurghi, non ci sono più cardiochirurghi, perché? Perché li rischi, se te sbagli fai una strage, te carcerano, te fanno pagare delle multe, invece in chirurgia estetica rischi poco e te pagano tanto, perché che fai? Ricostruisci le articolazioni, ricostruisci le vagine, ricostruisci i muscoli, rifai i nasi, rifai le bocche, tutte queste cose qui sono tutte collegate a un discorso che intimamente, se ci pensate sopra, è un discorso di modifica di uno status ascritto, perché l'età è uno status ascritto. Ma se io investo centinaia di migliaia di dollari in pratiche che in effetti rendono invisibili i segni dell'età, mi riportano indietro sul calendario, mi fanno tutti trattamenti farmacologici, trattamenti cosmetici, trattamenti chirurgici, e io sembro, no, tipo Cher, no, che è un esempio abbastanza lampante della questione, sembro una splendida donna di 35 anni e ce n'ho 60, da un punto di vista di rapporto con te è problematico, perché io sono portato ad applicare a una tua dimensione un certo tipo di grammatica di rapporto, ma a un'altra tua dimensione un altro, per cui io sono in conflitto, non so che fare. so se mi spiego, non gli posso dire a bella gnocca una che ha 60 anni perché mi viene male, però glielo potrei dire se la vedo. Allora io ho delle difficoltà di rapporto, questo ovviamente a livello di share magari è secondario, ma quello che è in gioco è in qualche modo la certezza del rapporto. Cioè noi siamo sempre più esposti a errori, laddove nelle culture tradizionali o comunque in momenti della nostra stessa cultura moderna meno portati all'eccesso, sull'aspetto fisico, sul sesso, su tutta una serie di cose, cioè se poteva contare, cioè se parlavi con una donna, fine. Era raro che, no? Non so se avete visto la donna, come la donna del soldato, che era un bellissimo film, ecco, però era tutto giocato su questo, no? Che poi ovviamente ci siano dei casi particolari di transgender, quello che vi pare, assolutamente, ma qui parliamo a livello di comportamento generale. Il fatto che noi osserviamo è che da un certo punto di vista abbiamo noi nel rapporto con l'altro delle grosse difficoltà, perché l'altro potrebbe essere letteralmente chiunque. Non è una bella donna, ma è un vecchio in forma, di difficoltà. E non solo in quello, ma anche per noi, perché essendo tutti questi pian piano punti sui quali dovremmo scegliere, siamo sempre meno stabili. La nostra identità è un'identità temporanea, no? Non è detto che io fra 5 anni non decida di diventare una donna. C'è una bellissima canzone di David Byrne, che è il cantante dei Talking Heads, che dice una canzone, dice prima ero tuo papà, adesso sono la tua mamma, e parlo il figlio, gli racconta tutta una serie di cose, e questo però non è facile da digerire, non è facile da assorbire per una serie di livelli profondi dell'interazione, che hanno a che fare con una quasi necessarietà di una quota di ascrizione. Cioè noi per essere stabili come identità dovremmo avere qualcosa di immutabile. Non è casuale poi, e qui torniamo per esempio a quello che abbiamo detto della struttura e dell'azione, che si tende a valorizzare la struttura indebitamente. Perché? Perché la struttura resta. Allora, se io cambio costantemente, se io sono talmente in preda al cambiamento che non so che lavoro farò la settimana prossima, non so che sesso avrò fra 2 anni, non so che religione avrò fra 10, quindi sono in pratica una foglia impazzita nel vento, allora ci deve essere qualcosa che mi ferma. Quindi capite che la struttura non ha più soltanto quella connotazione pessimistica di cui parlavamo prima, ma anche una connotazione di stabilizzazione. Se io non riesco a stabilizzarmi da solo, cioè deve essere qualcuno che mi tenga fermo. Ed ecco perché la struttura conosce, no, delle stagioni costantemente nuove di successo. Perché per certi versi, come dicevamo prima, nell'equilibrio dell'essere umano, cambiamento e permanenza sono due temi che sono costantemente in circolo. Quando io ne assolutizzo uno, come oggi il cambiamento, ho bisogno anche di qualcosa che invece mi tenga, qualcosa che mi limiti, qualcosa che mi restituisca a me stesso, perché io poi dove sono, dove vado, cosa sono? Non so se questo è chiaro. Quindi la storia della modernità la possiamo leggere come storia della continua acquisizione di nuovi status acquisiti o acquisibili, ok? Per comodità teniamo questa tripartizione un po' rozza che abbiamo formulato prima, però come vedremo, come vediamo adesso, non è ovvio, anche qui non è ovvio, perché la provenienza è ascritta, e su questo direi che non c'è piove. Ancora oggi nasci dove capita e non puoi farci nulla, perché poi preferivo qua la famiglia lì, mettetemi lì, no, tu sei nato e stai lì. Quindi l'atto della nascita continua a essere un atto definitivo. Ma per esempio per quello che ha a che fare con la dimensione economica, la valutiamo come status ascritto o status acquisito? Ecco, dipende, no? Dipende, noi dobbiamo pensare a tante cose nel momento in cui definiamo questa cosa. Certo che in prima battuta diciamo acquisito, perché che pensi? Pensi al fatto che te scegli il lavoro che ti piace, se sei fortunato, eccetera, eccetera. Però, come dice giustamente la vostra collega che è pragmatica, dipende da quanti soldi ha tuo padre, perché se tu sbadatamente nasci a casa Agnelli, non puoi dire che questa cosa è irrilevante per il tuo futuro, perché non sta né in cielo né in terra. Quindi la dimensione economica della tua famiglia di riferimento è evidentemente una forma, un aspetto della tua dimensione economica, no? Poi puoi fare quanto te pare quello che è scapigliato e quindi rinuncia ai soldi di tuo padre, però poi in ultima analisi sappiamo tutti che c'è una certa differenza tra nascere con un pastore sardo o nascere con un industriale di Anzolo, facciamo un esempio così. Oh. Quindi la prima è questa: la dimensione economica è composta di una parte ascritta e di una parte acquisita. la parte acquisita nel migliore dei casi è quella relativa al fatto che tu puoi sceglierti la tua professione. Vi faccio presente che se voi andate a vedere Alma Laurea, che è quel famoso sito dove ci sono un sacco di dati sui laureati, scoprite che in Italia più del 30% dei laureati fa il lavoro del padre. Quindi pure qui frena i freni, come si dice, nel senso che è vero che potenzialmente tu puoi fare qualunque altra professione, ma non è vero nella prassi. Nella prassi, se tuo padre ha un buono studio dentistico avviato, anche se a te te fa schifo, come dire, te metti una bella mano sulla coscienza e vai a fare odontoiatria, perché te conviene, perché preferisci, perché ti sembra più ovvio, e ci sono un sacco di motivi per i quali. Lasciamo perdere l'ideale, però nella prassi, ancora oggi, soprattutto in Italia, perché chiaramente il mercato del lavoro italiano ha tutta una serie di problemi suoi, per cui è chiaro che alla fine, non sapendo dove altro sbattere la testa, vai a fare il lavoro di tuo padre, anche. Però di fatto ci sono una serie di ostacoli, una serie di spinte condizionanti per le quali molti continuano a trattare la professione come ascritta. Mio padre fa il notaio, io faccio il notaio. Mio padre fa il professore universitario, io faccio il professore universitario. Spesso e volentieri. Quindi succede. Per cui possiamo dire che, ragionando sul versante economico, una componente della dimensione economica è ascritta e una componente della dimensione economica è acquisita. Passiamo al versante culturale. Quella è acquisita.
Oppure se sbagli anche dalla religione, dalle tradizioni.
Allora, diciamo che probabilmente la parte culturale è un po' più acquisita di quella economica, però noi sappiamo da una serie di studi di pedagogisti, psicologi, didattici, eccetera, che l'ambiente di nascita è fortemente influenzante sulle capacità culturali del giovane. Se il bambino viene sottoposto a una serie di stimoli, poi vedremo anche da un punto di vista neurologico questa cosa compone, ma non oggi, ma comunque se tu sei sottoposto a una serie di stimoli, sei spinto a vedere, a leggere, a essere curioso da piccolo, eccetera, 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 avrai un certo tipo di approccio e una certa capacità intellettuale. Se vieni lasciato a te stesso e non te ne dice nulla e non vedi mai niente di nuovo e non hai nessun genere di incitamento, sarà un'altra cosa, per cui anche qui una componente ascritta la dobbiamo prendere in conto. Non sarà probabilmente tanto preminente come quella economica, però comunque c'è. Tenete presente che molti dei grandi pensatori sono autodidatti che smentiscono questa cosa. Per esempio Edgar Morin, se leggete un attimo la biografia vi accorgerete che viene da una famiglia che proprio non avresti mai detto, no? Quindi sì,
però la maggior parte,
in che senso?
Beh, a casa mia nessuno è laureato, hanno tutti le medie, eppure io sono venuto all'università.
Ma la cultura non si laurea, non si legge soltanto in quel senso, nel senso che la componente di modo di educazione iniziale, soprattutto nei primi anni di vita, è fondamentale, ormai l'hanno affermato un po' tutti. È fondamentale, non è necessaria, però spesso e volentieri può fare la differenza. Se tu non sei un genio, se ti aiutano è meglio, se non ti aiutano no. Quindi, tra l'altro capita spessissimo e viceversa. Figli di geni, figli di personalità di grandissimo carisma sono dei torsi del brocco spaventosi, succede, per carità. Però diciamo che anche qui un minimo di sfumatura dobbiamo applicarlo, nel senso che appunto nascere in un ambiente dove vieni continuamente sottoposto a stimoli di vario genere, eccetera, eccetera, anche da un punto di vista di architettura neurale ha delle conseguenze e quindi in qualche misura è più vantaggioso. Però ripeto, qui è un po' meno marcata. Quindi, in ultima battuta, che cosa constatiamo? Cosa constatiamo in ultima battuta? Che sebbene noi viviamo in un tempo dove il discorso ideologico non fa che battere l'accento sul fatto che siamo liberi di fare quello che ci pare con la nostra vita, se andiamo a vedere la realtà dei rapporti e delle componenti della nostra vita, tutta sta libertà non è che ci sia. So se mi spiego. Nel senso che il nostro percorso è comunque, in un certo senso, influenzato da una serie di aspetti della nostra vita sui quali noi non abbiamo controllo e che continuano a esercitare un qualche genere di influsso e di influenza sulle nostre scelte. Quindi vedete che anche qui la struttura è molto più presente di quanto non immaginiamo. Sceverate, nel discorso mediatico corrente noi siamo praticamente, possiamo diventare qualsiasi cosa decidiamo di essere, possiamo cambiare anche quello che abbiamo deciso dall'oggi al domani, possiamo avere successo in tutti i campi nei quali ci cimentiamo, tutta una serie di fregnacce di questo genere, che sono da perlomeno sfumare. Perché quello che noi vediamo nella prassi, quando andiamo a fare questi ragionamenti, è che di fatto ancora oggi il discorso della nascita ha un peso. Al di là del corredo genetico, sul quale poi si potrebbero fare un'ulteriore lunghissima serie di ragionamenti, al di là della componente psicologica, che anche lì saprete che secondo me c'è un po' di esagerazione, ma comunque la teoria dell'attaccamento, i rapporti con i genitori, eccetera, 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 anche quelli sembrano influenzarci pesantemente, di fatto quello che vediamo è che se si riesce a fare qualcosa di autonomo è un miracolo, in ultima battuta. Quindi un altro dei motivi per i quali io istigo a essere autonomi è esattamente questo: bisogna controbilanciare una serie di spinte che invece sono reali, sono lì. Ok? Noi siamo comunque. Chi manca la firma, ragazzi? Allora, chi manca la firma, ti faccio dare il foglio da lui e poi alla fine me lo restituisca e abbiamo finito. Quindi, questo è quello che vediamo. Nella questione degli status c'è da riflettere un po' di più di quanto non si faccia normalmente. Abbiamo scoperto questa cosa, che lo status, il giudizio di status che noi emettiamo sull'altro si compone in linea di massima di tre dimensioni, e di queste dimensioni una buona parte è ascritta, anche se il discorso corrente sostiene il contrario.
L'etichettatura delle persone, con il tempo.
È un processo culturale che viene dopo.
Vale sempre il culturale.
Sì, decisamente. Etichettatura o stigma. Allora, grazie. Chiaro? Ci siamo? Perché ultimamente nel giudizio e nella descrizione di quello che accade, qualunque cosa tu faccia, perché hai avuto un trauma piccolo, perché hai avuto un genitore violento, perché hai avuto un genitore che beveva, secondo me è un po' troppo. Che sia una componente sì, però non è sufficiente. Cioè, il nostro problema, allora colgo l'occasione della vostra domanda, la vostra collega mi chiede perché parlo di una, come dire, una tendenza un po' ad ipervalutare l'influsso dei genitori e delle problematiche psicologiche. Questo ha a che fare con una serie di forme di riduzionismo che sono piuttosto interessanti da prendere in conto. Abbiamo capito cos'è il riduzionismo? Lo ribadisco. Il riduzionismo è interpretare una realtà complessa con una sola chiave di lettura, che si applica a tantissimi casi. Allora, se noi prendiamo l'uomo, oggi come oggi, l'uomo tende ad essere costantemente ridotta a qualcos'altro. Allora, che succede? Che la gran parte dei comportamentisti, comportamentalisti, strutturalisti, funzionalisti, cioè tutti i signori della struttura, cosa dicono? Che tu agisci in un certo modo per una forma di obbligo genetico, perché i tuoi geni sono fatti in un certo modo e quindi loro definiscono il tuo comportamento. B, per una forma di riduzionismo psicologico, perché tu sei venuto da una certa famiglia che aveva certe caratteristiche e quindi ti comporti in un certo modo. C, per una forma di comportamento di definizione sociale, sei nato in una certa fascia di reddito, posto, luogo, eccetera, e quindi necessariamente devi fare qualcosa. Quello che manca in tutte queste visioni dell'uomo è l'uomo. Non c'è. Cioè, tu non sei mai libero di fare niente nella visione corrente. Cioè, da una parte hai un discorso mediatico che ti dice che tu sei in grado di scegliere qualsiasi cosa, ma dall'altra, a livello di raffigurazione scientifica o sociale o psicologica, tu sei sempre il risultato di qualcos'altro, dei geni, dei genitori, della società, eccetera, eccetera, eccetera. Ma tu quando è che vieni in campo? Quando è che fai qualcosa? Mai.
Ma tu non fai parte di...
Mai è troppo, professore.
Ma ragazzi, nel discorso della cultura di oggi, è questo il discorso. I riduzionismi non sono flessibili. È quello che cerco di dirvi da quando abbiamo cominciato a fare lezione. Il riduzionismo non prende in conto il caso particolare. Il riduzionismo ti dice che tu sei definito dai tuoi geni. Sì. Quindi qualunque cosa tu faccia, non c'entri niente. Non so se mi spiego. nel momento in cui ti hai definito dai tuoi genitori, idem, qualunque cosa tu faccia, oh, è un pezzo, è un difetto loro, ma tu dove sei? E quando tu diventi genitore, che cavolo gli passi a tuo figlio? Non so se mi spiego da questo punto di vista. Cioè, nel modo che noi abbiamo di interpretare l'uomo in questa cultura, l'uomo scompare. Non ci siamo mai. È sempre colpa di qualcun altro. Il che, per un certo verso, è utile, perché ci toglie un sacco di responsabilità. Dice sì, sono inetto, ma i miei genitori erano due ubriaconi, quindi non è colpa mia, no? Ma questo problema però funziona anche dall'altra parte. Se mi toglie responsabilità nel male, me le toglie pure nel bene. Vuol dire che non è che io possa essere cattivo e colpa loro, ma se sono bravo è colpa mia. Troppo comodo. Allora pure io, quando faccio qualcosa, è perché ho dei geni fortunati, perché ho avuto dei genitori lungimiranti, perché ho avuto una situazione sociale ottimale, eccetera, eccetera, eccetera. Ma io dove sono? Quando è che è colpa mia o che è pregio di quello che ho fatto? Mai. Questo è uno dei grandi problemi della nostra cultura, è che c'è una discrasia marcatissima tra quello che viene detto a un certo livello, che è consolatorio per certi versi, e quello che viene sostenuto nella prassi. La prassi tende a renderci del tutto inermi, in accordo con una visione strutturalista, evidentemente, no? Perché non è che tu le gabbie le fai soltanto con l'acciaio, tu le gabbie le fai in tanti modi. Ma una volta che mi hai persuaso che il mio agire è colpa dei miei genitori, io non faccio più nulla. Una volta che mi hai persuaso che se sono così è perché c'ho un gene che è sbagliato, una parte di genoma che doveva andare a capocchia, oppure che, idem, non faccio più niente. Come faccio a agire autonomamente quando sono definito da altro? Capite? Quindi il grande nostro problema è un equilibrio tra delle evidenti spinte conformanti e configurazionali e una libertà di fondo che deve esserci, perché se non c'è quella libertà non cambia nulla. Capite? Ripeto, se noi vediamo il mutamento è perché c'è qualcuno che è in grado di farlo, e che siamo noi, nel bene o nel male, evidentemente. Ripeto, qui non c'è un giudizio morale, ma quello che va salvato è uno spazio di esistenza dell'individualità, perché nei riduzionismi questa non c'è, scompare. Capite? Voi leggete i giornali, leggete gli articoli di scienza, leggete quello che vi pare e scoprirete che nella grandissima parte dei casi le letture del deviante, per esempio, tanto per restare qui, sono sempre letture di qualcos'altro. Ha avuto delle condizioni di partenza sfavorevoli, ha avuto dei genitori di questo genere, ha avuto questo, ha avuto quello, e poveretto, quindi dobbiamo assolverlo. Per carità, in un certo senso è anche vero, ma perché io sono in grado di dire che tutti quelli che sono stati nelle sue condizioni hanno agito tutti così? No, c'è qualcuno, come questo è uno dei grandi problemi di Durkheim, no? Durkheim, che era uno strutturalista, cosa fa? Tende a dimostrare che l'atto individualista per antonomasia, che è il suicidio, di fatto è un atto costretto socialmente, e scrive il suicidio, ovvero sia, cosa fa quindi Durkheim? Dice, se io riesco a dimostrare che perfino il suicidio è indotto dalla società, quindi l'uomo a quel punto si comporta come deve, come gli dice la società, e fine. Ma non ci riesce, perché tu puoi dire tutte le statistiche del mondo, però quando hai il famoso caso estremo di una coppia di fratelli omozigoti e quello che ti pare, che quindi sono nati nello stesso modo, hanno avuto lo stesso corredo, hanno avuto le stesse esperienze, uno è un criminale e uno no, come fai a spiegarlo? Non puoi. E quindi, essendo nati con lo stesso corredo, gli stessi genitori e le stesse condizioni, dovrebbero essere identici, dovrebbero fare lo stesso percorso, dovrebbero parlare uguale, poco ci manca. Invece no. Quindi è evidente che c'è una variabilità individuale che va preservata, perché nel discorso scientifico corrente questa non c'è più, scompare. Che è molto comodo per tanti versi, però dal punto di vista del soggetto agente è un casino, perché non è più legittimo da far nulla. Domande? No, le etichettature sono un po' più specifiche, questo è un discorso più ampio. L'etichettatura è... Sì, però diciamo che va, è più nello specifico, questo è un discorso molto più ampio. Questo è un discorso più macro, quello è un discorso più micro. Quello è il punto. Non è casuale che ce l'abbiano messo. Certo. Ma quello ce l'hanno messo apposta,
diventa un merito pure questo.
Prego.
Uh-huh. Leggere la realtà complicata in maniera
complessa, non complicata, complicata non si usa come aggettivo,
in maniera semplicistica, con una unica chiave di lettura. Uh-huh. Quindi il nostro comportamento, diceva, che è legato a tre fattori: i genitori, la società,
genetica, parentale e sociale. genetico parentale
sociale.
Io ho messo
genitori DNA
nello stesso. Beh, volendo si può fare, no? Possiamo complicarci un po' la vita in questo senso. C'era una mano lì. No. Ok. Ci siamo? Chiaro il discorso, status ascritti, status acquisiti, percentuali, impicci, imbrogli, eccetera.
Sì,
oh.
Solo, voglio dire una cosa.
Sì?
Ma il fatto che, cioè che la maggior parte degli status siano ascritti, uh-huh, cioè non è magari del tutto negativo, perché è giusto avere delle tracce che una persona vede come radici di se stesso, perché comunque le radici per una persona sono importanti.
Ah, assolutamente sì, sono d'accordo. Il problema è che, come dire, per scoprire che questi status sono scritti ci dobbiamo pensare sopra, perché invece non ci vengono presentati come scritti. Infatti poi non è un caso che il discorso delle radici, le autobiografie, le biografie sia in pieno svolgimento, no? Perché uno cerca delle radici che non sente di non avere, anche se poi di fatto ci sono. Quindi anche a livello di raffigurazione, questa della totale libertà di comportamento, fra virgolette, dell'individuo è tutta da vedere, insomma, per molti versi. Allora, quindi dicevamo, status ascritti, status acquisiti, anche qui in un certo senso possiamo fare un'osservazione relativa alla misura, no? Come abbiamo detto più volte, il problema è un problema di misura. È chiaro che sia per il funzionamento della società che per il nostro per la nostra possibilità di divenire ciò che siamo, una quota di acquisizione, quindi di libertà di scelta, è fondamentale. Probabilmente noi siamo andati un po' troppo oltre anche qui, abbiamo messo in gioco tutta una serie di valori, di variabili delle quali non siamo in grado di prevedere gli esiti, no? in questa smaterializzazione costante di tutto quello che accade. Ma c'è un altro punto che è interessante e che per il momento lo accenno, ed è il problema della scelta. Vuol dire che io sono chiamato a scegliere la grandissima parte dei miei aspetti fondamentali. Io sono chiamato a scegliere il mio sesso, ancora no, nella grandissima parte dei casi, però potenzialmente potrei fra qualche tempo. Sono chiamato a scegliere la mia professione, sono chiamato a scegliere la forma della mia cultura, sono chiamato a scegliere la mia religione, sono chiamato a scegliere i miei gusti sessuali, quelli sì, sono chiamato a scegliere praticamente tutto. La questione è: sono in grado di scegliere? O anche, entro quali campi scelgo? Perché la scelta non è semplicemente un fatto di poterla fare o meno, ma è anche vedere quali sono le opzioni che ti vengono presentate. Perché tu puoi essere libero di scegliere, ma se scegli in quattro cose che ti hanno detto gli altri, di fatto non scegli niente. Quindi il problema della scelta è un problema veramente ispido. Poi lo vedremo un po' meglio, però cominciate a pensarci, vuol dire che queste sono scelte che non sono facilmente reversibili. Noi siamo una cultura della reversibilità, la faccenda della liquidità di cui parlava la vostra collega è anche questo, ovvero sia me verso da una parte più una forma, se non mi sta bene me verso da un'altra ne più un'altra. Ma è vero questo? Vero per tutto? A professione, posso cambiare professione ogni 2 anni, ogni 3 anni, ogni 5 anni? Nel momento in cui voi venite all'università è una scelta difficilmente reversibile, anche se poi in ultima battuta, come dicevo la volta scorsa, ci sono 600 di voi che non hanno la più pallida idea di che faranno da grandi pur avendo una laurea, per cui lì, come dire, però intanto quei 5 anni l'hai persi, quelle risorse l'hai perse, hai acquisito delle competenze che non ti servono, potresti ragionare in questi termini. Quindi scegliere la professione, scegliere la religione, scegliere il sesso, i gusti sessuali, sono tutte cose che non sono come comprare un vestito o una macchina, dice vabbè non mi piace lo butto, arrivederci grazie, sono altro. E mettono in gioco anche loro l'identità soggettiva. E soprattutto il problema è: con quali competenze le faccio queste scelte io? Cioè chi mi dice come scegliere? Io? Siamo sicuri? Perché vi ricordo che noi siamo in un tempo di conformismo di massa. Noi abbiamo tutta una serie di strumenti, di falsi strumenti di scelta. Faccio un esempio: le classifiche, il botteghino. Al botteghino c'è sempre primo il cinepanettone. Pozzi, non c'è gamma, io vado a vedere un cinepanettone. Ma perché c'è il botteghino? Perché c'è la top 10? Perché ci sono i romanzi più scelti e tutte le varie cose di questo genere? proprio per facilitare la scelta di quelli che non hanno nessun modo di scegliere, no? Perché tu o sai di che parli oppure su che basi scegli. Allora ti dici, beh, se 20 milioni di persone ci sono andate, evidentemente sarà, no, una buona idea, e vado pure io. Ma che scelta c'è in questo? E questo ovviamente vale anche a livello politico, per esempio, vale a livello professionale. Se andate a vedere le classifiche, arrivo, se andate a vedere le statistiche di Alma Laurea, come credo di avervi già detto, moltissimi scelgono l'università non perché gli interessa, ma perché ce l'hanno gli amici, perché gliel'hanno detto i genitori, perché ce l'hanno sotto casa, che sono tutta una serie di motivi plausibili, ma che dal mio punto di vista sono un tantino deboli per un impegno di questo genere, no? Però vuol dire che il meccanismo della scelta non è così ovvio pure lui. Quando vi ho detto che bisogna essere attivi nella cultura, avere delle posizioni proattive verso la vita, era proprio lì che andavo a parare, perché se tu devi scegliere devi poter scegliere, devi avere i mezzi, i modi, le cognizioni, le competenze per poter fare una scelta responsabile, altrimenti che scegli? Te dicono che scegli, ma di fatto non scegli nulla.
Vabbè, la scelta è un'angoscia, cioè provoca trauma perché è irreversibile, perciò esatto. Appunto diciamo spiega i livelli degli strati sociali, come ad esempio il Don Giovanni, come ad esempio invece l'asceta, che sarebbe colui che invece si alza a livello di Dio, che è il massimo, insomma, la massima illusione a cui si può arrivare. O se no poi ci sta il padre della famiglia, che invece si sacrifica per la famiglia, per i beni, perciò diciamo certo. Sacrifica la sua vita.
Certo. Sì, fa bene il vostro collega ricordarci questa cosa, perché di fatto scegliere non è così facile, oltretutto. Non solo abbiamo in gioco delle cose che sono particolarmente importanti e significative, ma il problema è che soprattutto oggi la scelta non è simmetrica. Di fatto la scelta non è simmetrica perché? A parte che è obbligata, però non è simmetrica. Cioè scegliere e non, nel momento, all'atto della scelta, tu non scegli fra due cose, per cui dici, sai, ne scelgo una e me ne perdo solo un'altra, perché scegliere è anche perdere, evidentemente, no? È acquisire qualcosa ma è perdere qualcos'altro. Allora la domanda è: cosa acquisisco e cosa perdo? Allora, se io acquisisco una professione, ne perdo soltanto un'altra o ne perdo 20, 30, 50, 100? Capite? Cioè la scelta è un punto di specifica, in un certo senso. Fatta quella scelta, ho scelto una cosa, ma ne ho rinunciato ad altre tante, molte. Scelgo una donna, e questo è il problema dei rapporti personali, è tutto lì oggi come oggi, no? Scelgo un compagno o una compagna, e tutti gli altri? Sono sicuro che effettivamente quegli altri sono tutti peggio della mia compagna, o potrebbero anche, o sarebbe il caso che... Il problema è qui, è uno squilibrio perenne, cioè tu rinunci a molto più di ciò che scegli. Quindi a ogni scelta ti impoverisci in un certo senso, capite? In ogni scelta sei più specifico di prima, il che da un certo punto di vista è positivo, perché prendi la tua forma, no? Però questo vuol dire che man mano che tu vai avanti non è un caso che ti senti avere meno futuro, hai meno futuro, perché alle spalle c'hai tante strade che hai lasciato e che non ripi più. C'è poco da dire che è reversibile, non è reversibile. Io non posso far cantante rock adesso, seppure mandasse, no? E non lo faccio più, finito, la prossima vita forse, però non mi sarebbe dispiaciuto, capito? Quello è il problema, e non lo faccio più. Questo ormai, le scelte che ho fatto e mi hanno portato qui fanno sì che io sia quello che sono, e va bene, ma io devo poter avere gli strumenti per apprezzare ciò che sono contro ciò che avrei potuto essere, ed è tosta, perché ciò che avresti potuto essere è sempre meglio, un po' come l'erba del vicino, no? Quindi la scelta è un meccanismo ingannevole, noi la semplifichiamo troppo. Scegliere è importante, per carità, ma siamo sicuri che si debba scegliere proprio tutto, sempre? Cioè, noi siamo arrivati al paradosso che oramai si sceglie qualsiasi cosa. Voi leggete un romanzo americano qualunque e faranno satira sul fatto che in qualunque ambiente tu sia, che cosa è stato fatto? Un focus group che ha definito la forma delle sedie, la tinta delle pareti, la struttura del pavimento, le linee dei muri. Scelgono tutto. C'è uno che fa una cosa di testa sua, tu sei sempre chiamato a scegliere, ti telefonano a casa e ti dicono: allora lei che preferisci? Ma fatti i cazzi tuoi, ma che me ne frega a me? Scegli tu, assumiti la tua responsabilità, perché di fatto è anche questo. Non so se mi spiego, cioè continuamente invocare la tua scelta è un modo per non scegliere io. è un modo per essere a riparo quando tu mi dici ma perché? Perché tu sei scelto tu che vuoi da me. No, proprio l'ideale del controllo e del governo politico. Non è casuale che se governi arrivo, si governi con i sondaggi, se facciano costante, se chieda costantemente il parere alla gente, non crediate che è casuale. È un'assicurazione. Mentre la politica dovrebbe essere la capacità di fare delle scelte anche impopolari in nome di una qualche visione superiore, oggi come oggi la politica è far fare le scelte agli altri e dire è colpa tua che vuoi da me, io sto solo qui, io 12.000 euro al mese, ma fondamentalmente te l'hai avuto te, la discarica, il veleno, la strada, l'autostrada, eccetera, 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 comodissimo, però chiaro che tutto questo fa a cazzotti con quello che viene detto, no? Non c'è proprio assolutamente, non c'è una sproporzione folle. Ma ripeto, il versante pratico è importante per quanto sia, il problema serio è il versante metafisico, è il versante esistenziale. Scegliere non è un atto semplice. Allora, se io vengo costretto a scegliere sempre per tutti gli aspetti della mia vita, che cosa succede in ultima battuta? Che quando io sono finalmente definito, quello che sono è colpa mia, è so cartacce, ragazzi, è colpa mia, quello che sono diventato, sì, ho sempre scelto io, è colpa mia. Che, dipende. È bellissimo se è andata bene, ma se non è andata bene non è bellissimo per niente. Che? Suicidarti? No, è lì il problema. Prima potevi dare colpa agli altri, prima te la potevi dare col sistema, con la cassa, con tutta una serie di cose, c'hai uno spazio di manovra per accettarti. Oggi come oggi, come ti accetti? Con l'accetta, come diceva Iacovitti, perché è un problema. Pensateci, nell'ottica di una prospettiva di vita che non è detto, come dicevamo prima, che hollywoodianamente sia coronata da successo, come dice anche Chiambretti, nella tua piccola ottica egoista è più utile avere la possibilità di piazzere con qualcuno oppure essere confrontato in modo luterano e calvinista alle tue responsabilità perché le hai fatte tutte le tue scelte fondamentali? Sono cartacce. Non dico che, come dire, idealmente è molto bello essere responsabile della propria vita, se ha funzionato, ma se non ha funzionato non ci fai pace mai.
Ma la vita non è, cioè, bellissimo, liberiana.
Ho capito, vai a spiegare al resto del mondo questo, però, cioè, ma poi oltretutto al di là del resto del mondo, vattene a spiegare da solo sto concetto. Cioè, non, come dire, cercate di non farla facile. Cioè, il fallimento di una vita, è il fallimento di una vita. C'è poco da parlarci, c'è da viverlo. Allora, lo vivi meglio quando è un processo perlomeno nel quale hai avuto voce, ma non solo, oppure quando tu sei costretto a pensarlo come qualcosa che hai fatto solo tu, perché quello è il punto. Cioè, se tu tutta la tua vita la sottoponi a una scelta che pretendi essere una tua scelta cosciente, non la puoi via con nessun altro poi, perché non è facile da gestire. Chiaramente poi questo va sfumato, però seguite un attimo la questione. Quindi quando parliamo di scelta c'è da andarci di piedi di piombo. Probabilmente se qualcuno scegliesse qualcosa per noi, in ultima analisi, a noi non dispiacerebbe. Anche è quello che vediamo nel conformismo. Il punto del conformismo qual è? Che tu t'adegui. Oggi ci si veste di nero, ok, mi vesto di nero. Domani parliamo tutti di filosofia, ok, parliamo tutti di filosofia, tutti a far festival della filosofia. Dopodomani facciamo che compriamo le macchine a tre ruote, tutti compriamo le macchine a tre ruote. Perché? Perché è comodo. C'è poco da fare. Cioè, noi non siamo, ripeto, non siamo macchine, non siamo soltanto razionali, noi abbiamo anche un problema di praticità di vita, di benessere. E non dover scegliere continuamente. Ah, è favoloso. Quando c'è uno che ti dice ci penso io, lo voti. Aspetta un po' i casi della vita, no? Non è strano. Capite? Quando c'è uno che ti dice guarda, te salvo io, mi credi. Perché non vuoi? Ancora un'altra volta, devo riscegliere un'altra volta, ma che faccio? Dove vado? Cambio casa, cambio famiglia, cambio amici. È pesante. Può essere bello da pensare quando sei giovane, per carità. Manco tanto, perché noi spesso e volentieri, quando proponiamo a qualcuno di voi di andare a spostarsi anche di 50 km, apre il cielo e spalanca di terra. Però diciamo teoricamente può essere bello, ma andando avanti si comincia a rompere anche un po' le palle. Capite? Andando avanti tu vorresti dire ok, questo l'ho fatto, no? Pensiamo ad altro. È che ogni volta mi devo rimettere in gioco tutto, no? Quante volte usiamo l'espressione rimettersi in gioco? Pure quella, affascinante. Una, due volte, tre volte, fatta. Poi a un certo punto qualcosa dovresti pure aver fatto, anche in un'ottica di sopravvivenza, di immortalità, di simbolica. Ci sono tante cose per le quali vorresti girarti e dire, oh, quello ho fatto. Ok, mo andiamo avanti. Ma se non c'è mai niente dietro, perché è tutto un vortice. è sfinito alla fine, capite? Quindi poi lo vedremo meglio, ripeto, però il discorso della scelta è un discorso che è strettamente incardinato su quelle che sono le tue capacità attive culturali, le tue capacità di responsabilità, di gestione autonoma, di critica, perché altrimenti non scegli. Su che basi scegli? Come fai a decidere? Qualsiasi cosa. E quindi che succede? Che poi arrivano quelli che ti dicono che scelgono al posto tuo, e sono tutti i vari coach. Potreste pure farlo come mestiere da grandi, eh? Nessuno lo proibisce, anzi sicuramente ci sarà proprio la gente, la richiesta così. Abbiamo il personal shopper. Che vuol dire? Vuol dire che l'attività che viene riconosciuta come fondante per la mia identità sociale di oggi, io non la so fare, per cui ho bisogno di lei che mi va a comprare i pantaloni, le scarpe, le pentole, i piatti, qualsiasi cosa, perché io non sono in grado. E vabbè. Poi abbiamo il life coach, qui ancora meglio. Io non so vivere, per cui chiamo lui e dico: senti, può vivere al posto mio, che faccio? Io questa, cioè, me la porto a letto, le parlo, non le parlo, so che sono un buddista, divento zen, dimmelo te, perché io non sono capace. Non è normale, so se mi spiego, cioè qui il fatto che si debba scegliere a un certo punto comporta una rinuncia totale alla scelta, cioè allora basta, fai tu, questa sono chiave, vai tranquillo. Infatti uno dei mestieri che sta andando fortissimo oggi qual è? È quello di combinatore di matrimoni. Wedding planner, no, quello è quello che organizza il matrimonio, ma c'è proprio quello che ti trova lo sposo. Per noi inutile. Esatto, cioè perché il manager medio, che è questa figura mitologica, mezzo uomo e mezzo cavallo, no? Che fa? Non ha tempo per dei rapporti interpersonali, quindi va da lei, di nuovo, che sta facendo un carrierone, no? Gli dice: senti, io ho bisogno di una donna che risponda a questi criteri, gli dà una serie di criteri, educazione, professione, gusti, quella è cacqua. Perfetto, e quindi, grazie, ci sposiamo, andiamo tranquilli. Il fatto della famosa famiglia fondata sull'amore, tutta questa serie di cose, è superatissimo nei fatti. A parte che poi nella prassi abbiamo visto come vanno spesso le famiglie, però insomma, al di là di questo, tenete presente che pure il rapporto familiare in tante culture con l'amore non c'entra niente. È una cosa nostra, una cosa che si è costruita nel tempo, è cominciata nel 1300, tante cose, però comunque anche lì non è che c'è un qualche tipo di convalida e di conferma, anzi noi nella prassi vediamo il contrario, che ti sposi come? Con i cosi di incontri quelli da 20 secondi, no? Come il speed dating, a rotta di collo, ti conosci su internet dove guardi una fotografia che può essere di chiunque, perché che ne so, poi la fiducia proprio si sprega, ti sposi grazie alle agenzie oppure i siti dove si regolano gli incontri, o le agenzie dove vai a pagare e guardi le cose, o compri una moglie in Ucraina, in Bielorussia, cioè, voglio dire, questa è la prassi, ragazzi, non è che la vita si fa in un altro modo, questa è una prassi che va presa in considerazione. Si può pensare che sono tutti devianti, è evidente che c'è un qualche difetto ormai nel meccanismo di scelta. Il meccanismo di scelta è talmente ipervalutato che è diventato qualcosa che io non ce l'ho mai, o facciamolo fare qualcun altro. E quindi poi non è un caso che non ne parliamo, ma la religione torna sotto una miriade di aspetti, evidentemente, no? Tutti quelli che intercettano un qualche tipo di dimensione religiosa di un rapporto hanno un ritorno: Scientology, i testimoni di Geova, i buddhisti zen, i buddhisti non zen, i buddhisti chan, ce ne so quanti ne volete. Non è casuale, capite? Perché quello è il momento in cui tu finalmente non scegli più, e va bene per certi versi. Per altri no, bisogna anche qui tendere a cercare un qualche tipo di equilibrio, evidentemente. Che ora è? Ok, altri 5 minuti di break e poi parliamo un attimo dell'articolo.